magari non ci sarà con noi per il 25. Vorrevo iniziare a prepararvi a prendere il Vangelo di Luca. Il testo che leggeremo si trova nel primo capitolo. Com'è che arriva, fratelli ed amici, il Natale? Non è che c'è qualcuno che lo annuncia in modo ufficiale, come dire, adesso è periodo di Natale. Ma accade, il più delle volte, che arriva semplicemente con un cambio di musica. Spesso accade che i primi giorni di dicembre, o ancora se ci sono i mercatini come a Trento, ancora un po' prima, ecco che ad un tratto la musica cambia. I negozi che prima trasmettevano musica pop, ad un tratto incominciano a trasmettere delle canzoni di Natale. E capolavori come Jingle Bells riempiono un po' l'aria. Capita anche di ascoltare delle canzoni persino genuinamente cristiane, come Adeste Fidelis o Notte Benigna, che abbiamo cantato anche noi prima. Che effetto ha questa musica sulla vostra vita? Che impatto ha queste musiche che accompagnano un po' questo periodo sulla nostra vita? Per alcuni mettono un po' il buon umore, almeno questo sembra essere l'idea di fondo dei negozi, dei centri commerciali che li propongono, mettere buon umore per lo shopping natalizio. Le persone sembra che hanno tanto da fare in questo periodo e le playlist, cioè queste classifiche di Natale nei centri commerciali, sono la colonna sonora giusta per accompagnare l'attività che viene svolta. Per altri i canti suscitano sentimenti che ricordano magari luoghi caldi, dove c'è un camino, dove c'è la famiglia che si ritrova tutta insieme. Per altri la musica sono semplicemente sottofondo, cioè senza nessuna riflessione, senza nessuna considerazione. La musica è musica, va ascoltata e accompagna questo periodo. In alcuni periodi ci sono musiche dance, in altre musiche pop, e durante il periodo di dicembre c'è musica di Natale. Eppure questi canti non dovrebbero essere fatti per essere ascoltati così semplicemente, senza nessun impatto nella nostra vita. Difatti, nel Vangelo di Luca troviamo 4 delle prime canzoni, degli inni cristiani che sono mai stati composti. Lo sapevate questo? Che ci sono 4 inni cristiani e sono degli inni che prendono il nome dalla prima parola latina che li annuncia. Il primo inno è niente di meno che della rockstar Maria. Ed è quello che noi leggeremo quest'oggi e lo troviamo in Luca 1, versetti da 46 e 55. E questo canto si chiama Magnificat. Il secondo canto è di Zaccaria e si intitola Benedictus, cioè benedetto. Luca 1, 6, 68, 79. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiavano. Egli usa misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo servissimo senza paura, in santità e giustizia, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere per quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Il terzo brano di questa playlist è il Gloria, che troviamo sempre in Luca, capitolo 2, versetto 14. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Il quarto canto è quello di Simeone, che è il Nunc Dimittis, cioè ora lasci. E troviamo in Luca 2, versetto 29 e 32. Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Nella storia della Chiesa questi canti sono stati cantati, spesso anche senza pensarci troppo su cosa essi significano. Ma questi non sono appunto dei canti che possiamo permetterci il lusso di cantare senza avere nessun effetto sulla nostra vita, per poi continuare così come abbiamo sempre fatto, come al solito, con le nostre vite frenetiche e distratte. Sono dei canti che sono destinati a cambiare la nostra esistenza, a cambiarla in modo significativo. Hanno lo scopo di farci riflettere sul significato dell'avvento, cioè di cosa significa il fatto che Cristo è venuto qui in mezzo a noi, e hanno lo scopo di invitarci a riflettere su quale dovrebbe essere la nostra risposta a questo arrivo, a questo annuncio del nostro Signore. Abbiamo letto le prime tre canzoni, adesso leggiamo la canzone del nostro sermone, che troviamo appunto in Luca 1, versetti 45, 46 a 55. E Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente, Santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha dispersi quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuoti i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la discendenza per sempre». I primi due versetti di questo canto danno, come dire, la forma e il ritmo a tutto ciò che segue. Nei versetti 46 e 47 Maria infatti esclama, canta: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore». Il canto inizia proprio con la parola latina magnificat, da cui abbiamo il termine magnificenza. È un termine che significa dichiarare, dire che Dio è grande. È un inno prima di tutto di lode, un inno di ringraziamenti, è un'esclamazione di gioia. E se facciamo anche noi uno sforzo questa mattina, se anche noi un po' chiudiamo gli occhi, potremmo sentire gli angeli cantare insieme con Maria, potremmo sentire delle trombe celesti che accompagnano questo canto, e se siamo fortunati nella nostra riflessione anche un magnifico organo a camme che accompagna il canto di Maria. Questo è il canto. Ma perché Maria dichiara che Dio è grande? Perché Maria annuncia che Dio è grande? Beh, Maria ci dà tre ragioni in particolare per cui dichiarare Dio grande. E queste tre ragioni potrebbero essere i tre motivi che possono spingere anche noi a lodare e a dichiarare che Dio è grande anche nella nostra vita. La prima ragione: Maria magnifica il Signore perché Lui guarda l'umile. Maria magnifica il Signore perché Lui innalza l'umile. E Maria infine magnifica il Signore perché Lui, il Signore, ha misericordia dell'umile. Guarderemo queste tre cose. La prima cosa: Maria magnifica il Signore perché Lui guarda l'umile. Nel versetto 48 Maria dice: perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva, o come afferma la versione CEI, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Che cos'è che spinge Maria a credere che il Signore è attento agli umili? Cos'è che la porta a questa conclusione, a pensare che il Signore è attento agli umili? Beh, se noi guardiamo quello che precede, ce ne rendiamo conto. Nel versetto 26 vediamo che Dio manda il suo angelo, l'angelo Gabriele da Maria. E Gabriele prende da sotto le sue ali una lettera divina, per annunciare un messaggio di allegrezza, un messaggio di gioia, un messaggio appunto celestiale a Maria. E il messaggio è questo: è che Maria è stata scelta per essere la madre di un figlio, ma non di un figlio qualunque, non di un bambino normale, ma di un bambino che sarebbe stato l'Eterno stesso, il Signore e Dio, il Figlio dell'Altissimo, il Re Davidico, il tanto attesa Messia. Dio era consapevole dell'umile condizione di Maria. Ma Maria aveva trovato il favore del Signore, ci dice il versetto 30. Dio le ha mostrato grazia. Ma c'è di più. Gabriele non si ferma a questo annuncio del fatto che il bambino sarebbe stato un bambino particolare, ma dice addirittura il fatto che questo bambino sarebbe nato in modo particolare, avrebbe avuto una nascita del tutto inusuale. E l'angelo continua nella lettura di questa lettera che ha preso da sotto le sue ali dicendo: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perché perciò anche colui che nascerà sarà chiamato il Santo, figlio di Dio. E io penso a Maria, che riceve queste parole, ed è lì che forse continua a meditare. La potenza dello Spirito di Dio ti coprirà dell'ombra sua, e continua a ritornarci su con la mente. Ma cosa significa? E forse il pensiero le sarà ritornato a quelle prime pagine della Scrittura, quando noi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. In qualche modo, quello stesso Spirito Santo che aveva creato il mondo, che aveva portato all'esistenza alla creazione, adesso sta facendo qualcosa di altrettanto rivoluzionario nella vita di questa donna. E questo pensiero, se ci riflettiamo, fratelli, è molto profondo. Questa considerazione è molto profonda. Dio nello stato umile. Dio nell'umile condizione. Questa è la rivoluzione della parola dell'Avvento. Ascoltiamo attentamente la melodia di questa canzone. Maria è una giovane donna, un'umile e povera donna ebrea di un oscuro villaggio chiamato Nazaret. Non era nulla per il mondo Maria. Nessuno ha idea della sua vita o della sua storia, ma il Signore è consapevole di Maria. Poteva essere piccola e insignificante agli occhi della società del tempo, ma era preziosa agli occhi di Dio. Non certo a causa di una sua caratteristica, non certo a causa di qualcosa di particolare in lei, non certo a causa della sua devozione, quant'anche ne avesse avuta una, non certo per la modestia della sua condizione, cioè per il fatto di essere un'umile, una povera donna, non per una virtù particolare che Maria avesse, ma perché? Perché era stata oggetto dell'attenzione e della grazia di Dio. E pensiamoci anche noi. Pensiamoci anche noi, non è la stessa cosa vera per ciascuno di noi? Per l'attenzione che il Signore ha avuto nei nostri confronti, se noi crediamo nel piano di salvezza del nostro Dio? L'idea che Dio è consapevole di ciascuno di noi è un'idea molto profonda, perché ci invita a sondare la grandezza dell'amore e della grazia di Dio. L'Iddio Santo, il Creatore dell'universo, ha considerato la nostra umile condizione e ha avuto riguardo anche per noi. Nessuno di noi meriterebbe il favore e la grazia di Dio. Non importa quanto potenti noi possiamo essere agli occhi del mondo, perché tutti siamo piccoli davanti a Dio, tutti siamo peccatori, tutti siamo degli affamati spirituali, tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio, e Dio è stato misericordioso con Maria, Dio è stato misericordioso con questa umile donna, allo stesso modo di come lo è nei nostri confronti. Come dovremmo rispondere noi davanti a questa verità? Come? Dovremmo essere sopraffatti dalla consapevolezza della grazia del Signore. Dovremmo anche noi, come Maria, serbare queste cose nei nostri cuori. Maria non capiva, però faceva tesoro di quello che le accadeva. Ne faceva tesoro quando i pastori che erano venuti cantano questo gloria a Dio nei luoghi altissimi. Maria non capisce, ma ne fa tesoro. Non capisce ancora quando vede Gesù dodicenne nel Tempio, così pieno di grazia e di sapienza che insegna, e si stupisce e considera queste cose e le serba nel suo cuore. Maria serbava le parole dei pastori e lo stupore davanti a Gesù dodicenne, e credeva. E allo stesso modo noi dovremmo fare. E allo stesso modo noi dovremmo fare, dovremmo osservare queste cose nel nostro cuore, dovremmo meditarle perché sono cose impensabili, sono cose che a raccontarle non ci si crede. Ma invece Maria credeva. La notizia che Dio aveva annunciato a Maria era straordinaria. Doveva nascere il figlio dell'Altissimo dal suo grembo e doveva nascere in modo inconsueto attraverso questo miracolo dello Spirito Santo nella sua vita. Ma era, le notizie non erano semplicemente sorprendenti, era sorprendente anche il modo stesso in cui reagisce Maria. Io non so, davanti a un annuncio del genere, quale potrebbe essere la reazione di ciascuno di noi? Che reazione potremmo avere? Io vi dico quella è stata la reazione di Maria. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Maria è l'esempio dell'umile che riceve la promessa di Dio con fede. Maria non è come tutti gli altri che incontreremo nei Vangeli, che hanno un atteggiamento ostile, di opposizione nei confronti del Signore, dell'annuncio della sua parola. Maria è colei che accoglie l'invito e la promessa che gli arriva da parte del Signore. E non pensiamo che sono solamente gli altri ad avere difficoltà a credere a questa promessa. Sono anche altri favoriti del Signore che hanno qualche difficoltà a volte a cogliere questa parola che arriva dal Signore, che dubitano in qualche modo della parola che arriva dal Signore. Pensiamo semplicemente alla reazione di Zaccaria alla promessa di Gabriele circa la nascita di Giovanni Battista. Gabriele deve aver avuto tanto da fare in quel periodo, perché prima deve recapitare questa lettera a Maria, poi deve andare da un'altra parte a recapitare un annuncio a Zaccaria e a Elisabetta circa la nascita del Battista. E guardate qual è la reazione però di Zaccaria. E Zaccaria disse all'angelo, leggo dai versetti 18 a 23, e Zaccaria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Poiché io sono vecchio e mia moglie è di età avanzata. E l'angelo gli rispose, io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e annunciarti queste liete notizie. E tu invece non stai credendo. E allora ecco, tu starai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose arriveranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria, che era dentro il luogo santissimo, mi sembra, e si meravigliava del suo indugiare nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlare loro. E capirono che aveva avuto una visione nel tempio. Ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Fratelli, come vogliamo accogliere l'invito della nascita del nostro Signore? Come Maria che accetta e dice, io credo, mi sia fatta secondo la tua parola, io serbo queste cose, non le capisco, ma ne faccio tesoro nella mia vita. O siamo come gli altri, spero di no, o anche come Zaccaria, che rimaniamo muti perché facciamo difficoltà a credere nella promessa del nostro Signore. Maria crede genuinamente che Dio è consapevole di lei e della sua umile condizione, e per questo motivo magnifica il Signore. Non dovremmo fare noi lo stesso, che crediamo in Dio e che realmente ci rendiamo conto di chi noi siamo, degli umili, dei bisognosi, delle persone che hanno bisogno della grazia del Signore. E Maria continua il suo canto. E Maria magnifica il Signore perché Lui innalza l'umile. Questa è la seconda ragione per cui Maria magnifica il Signore. Perché il Signore magnifica gli umili. Nel versetto 49 Maria dice, perché grandi cose mi ha fatto il potente, santo è il suo nome. O come dice un'antica versione inglese, colui che è potente mi ha magnificato, mi ha innalzato. Maria magnifica il Signore perché il Signore l'ha magnificata. Dio non si vergogna di essere dalla parte di quelli che sono in umile condizione. Dio sceglie una persona semplice come suo strumento e fa il miracolo laddove non lo si attende. Laddove non lo si attende. Dove gli uomini dicono perso, Dio dice trovato. Dove gli uomini dicono no, Lui dice sì. Dove gli uomini guardano con indifferenza o superiorità, Dio guarda con amore. Dove gli uomini dicono miserabile, Dio dice benedetto. Maria innalza il nome del Signore perché il Signore ha innalzato il suo nome. E il metodo che il Signore ha spesso per innalzare il nostro nome è proprio quello di abbassare chi si crede in alto, chi si crede arrivato, chi si crede un potente. E così nei versetti 51 e 53 Maria dice: egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati, ha rimandati a mani vuote i ricchi. Che tipo di musica vi piace? Alcuni amano il rock, altri amano il rap, altri il folk. Per altri invece esiste solo la musica classica, per altri ancora solo la musica cristiana e non si ascolta nient'altro. Beh, Maria è un po' di tutto questo. Inizia con un canto di lode nei versetti 46 a 50 e poi si muove in modo incalzante fino a diventare quasi un canto di protesta, quasi un canto politico. Nei versetti 51 e 53 afferma: hanno la forza appunto del canto rivoluzionario, del canto politico. Non so se è vero, non è ben documentata storicamente, ma sembrerebbe che negli anni 80 il governo del Guatemala avesse vietata la recitazione pubblica del Magnificat. E sapete perché? Perché era un canto rivoluzionario, un canto che innalzava alla protesta, alla rivoluzione. E allora non si voleva suscitare, come dire, questo sentimento nel cuore delle persone. Era meglio evitare il canto del Magnificat. Io non avevo mai sentito prima dire di un canto cristiano che fosse vietato perché rivoluzionario per la società in cui viene proclamato. Non so se è vera o se è un mito questa cosa. Però pensiamoci profondamente qual è l'impatto che la parola del Signore, la promessa del Signore ha nella società in cui viene annunciata. Il canto di Maria, fratelli, non è un inno pio. Maria loda Dio perché Dio ha squarciato il cielo e disceso nel mondo per stabilire la giustizia e per scacciare gli ingiusti. Maria credeva che il figlio di Dio, che era stato promesso, questo Messia promesso, il re davidico, avrebbe stabilito il suo trono per sempre. Ascoltate la promessa del Signore in 2 Samuele 7. Poiché i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri. Io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito di te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male, lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E tutti coloro che credevano questo annuncio, credevano anche che Dio, quando sarebbe venuto, avrebbe veramente rovesciato la sorte del popolo, veramente avrebbe ristabilito la giustizia. Salmo 2. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano contro il Signore e contro il suo unto dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci delle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà nella sua ira e il suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, d'oggi ti ho generato. Chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu spezzerai con la verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, perché il Signore non sia a dire e voi non siate portati nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Benedetti tutti quelli che confidano in Lui. Maria credeva questo. Maria credeva che questo figlio che sarebbe arrivato sarebbe stato con un regno stabile e che avrebbe rovesciato le sorti delle nazioni. Qualcuno, un commentatore, ha detto che il canto di Maria, il Magnificat, poteva essere per quel tempo quello che We Shall Overcome di John Bates è stato per gli afroamericani negli anni 60 e 70. Sapete, era un canto che faceva pressappoco così: noi lo supereremo, cammineremo mano nella mano, saremo tutti liberi, noi non abbiamo paura, non siamo soli, l'intero mondo è intorno, noi lo supereremo. Questo è il canto di Maria, un canto rivoluzionario. Il Magnificat di Maria era quel tipo di canzone, le sue parole comunicavano il senso del risveglio. Il potente ha innalzato gli umili, sollevandoli e abbassando gli orgogliosi con la forza del suo braccio. Le parole di Maria riecheggiano l'antico canto di Anna, che noi leggiamo in Samuele: il Signore alza il misero dalla polvere. Al contrario dei molti che oggi guardano ai miseri con un occhio di superficialità e compassione, Dio guarda al misero come un'opportunità per stabilire la giustizia. E non è solo una questione di amore, ma una passione, di un diletto del Signore per la giustizia. Per la giustizia. Agli occhi del Signore non esistono potenti sfruttatori e poveri sfruttati. Gli orecchi di Dio non gradiscono le grida di giubilo di chi gode infinite ricchezze, ma ascolta il disperato grido di chi non ha nulla. Il cuore di Dio è per coloro che condividono e non permettono la disuguaglianza. Nessuno merita di stare nella polvere o, come cantava Anna, di stare nel letame. Quanto attuale è questo inno, fratelli? Quanto controrivoluzionario è questo inno se noi veramente lo facciamo nostro nella nostra società? Altro che prima gli italiani, mi verrebbe da pensare. Altro che il presepe dei Salvini o degli altri. Che cos'è il Natale? Il canto di Maria è il più appassionato, il più veemente e più rivoluzionario inno dell'Avvento mai cantato. Non è la dolce e sognante Maria che vediamo ritratta nei quadri di Raffaello o altri, ma l'appassionata, potente ed entusiasta Maria che parla. Non c'è traccia di toni sdolcinati che spesso vediamo negli inni di Natale, ma è un canto senza compromessi, che fa cadere i sovrani dai loro troni e umilia i principi di questo mondo. Sono i toni delle profetesse dell'Antico Testamento, sono i toni di Deborah e di Miriam, quelli che prendono voce nella bocca di Maria. Non ci sono le pecore, non c'è il contesto così ovattato. Il Vangelo è veramente rivoluzionario se lo facciamo nostro. Maria poteva forse immaginare Gesù seduto su un trono e sottomesso ai suoi piedi il re come Erode e Cesare. E quel giorno, fratelli, sicuramente arriverà. Quel giorno sicuramente arriverà con la venuta del nostro Signore, perché questa è la direzione della storia. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. E gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nella terra, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo sta per accadere, ma non in questo momento. Non alla prima venuta. Alla prima venuta doveva essere sconfitto il principe di questo mondo, Satana, il potere del peccato e la minaccia della morte. Questo è quello che è venuto a fare il Signore. Questo è il primo principe che è stato detronizzato, che è caduto. È per questo motivo che noi festeggiamo il Natale. I grandi sono iniziati a cadere. I grandi sono già caduti alla croce. E noi ne vedremo la consumazione, il ristabilimento della giustizia, quando il Signore finalmente tornerà in questo mondo. Questa è la seconda ragione per cui Maria magnifica il Signore. E la terza ragione, infine, per cui Maria magnifica il Signore, perché il Signore è misericordioso verso gli umili. Nel versetto 50 Maria dice: e la sua misericordia si estende di generazione in generazione per quelli che lo temono. E ancora nel versetto 54: egli, cioè Dio, ha soccorso Israele, il suo servitore, ricordandosi della misericordia. La parola misericordia qui richiama il concetto dell'amore eterno, cioè dell'amore del patto che Dio aveva fatto con Israele nel Vecchio Testamento. Maria stava pensando alla promessa che Dio aveva fatto al suo popolo, una promessa che ha origini antichi, una promessa che ci riporta al giardino dell'Eden, quando il serpente aveva fatto cadere la donna e Dio dà una promessa, questo serpente che cercherà di mordere questo tallone, ma quella progenie della donna, la progenie della promessa, le scaccerà un giorno con il suo tallone il capo. Questa promessa. Ci sono stati tanti tentativi di ferire, di mordere questo tallone della donna. Il primo tentativo lo vediamo in Genesi 4, quando Caino uccide suo fratello Abele. Poi, nel corso della storia, ancora tanti altri tentativi di mordere questo tallone, fino ad arrivare anche ad Erode, il quale avrà pensato per bene di uccidere tutti i bambini di Betlemme per uccidere questo Messia promesso. In mezzo a loro ci sarà anche questo re che è nato. Uccidiamoli tutti. Ma Dio aveva promesso che un giorno la progenie della donna avrebbe scacciato il capo di Satana. Promise che avrebbe benedetto Abramo e che lo avrebbe trasformato in una grande nazione. Promise che un giorno ci sarebbe stata una discendenza da Abramo in cui tutte le genti sarebbero state benedette. E adesso Dio si stava ricordando di quelle promesse. Dio si stava ricordando di quelle promesse. Dio si stava ricordando del suo amore verso il suo popolo. E Maria è consapevole di questo. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Israele aveva fallito. Israele nel corso di quegli anni aveva fallito, non era stato fedele. Ma Dio non dimentica le sue parole. Dio non dimentica le sue promesse. E adesso era venuto. Gesù avrebbe schiacciato la testa del serpente. Per mezzo di lui tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette, perché la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Maria si rendeva conto che avrebbe portato in grembo un bambino particolare, la promessa di Dio al popolo di Israele, il Messia promesso. Lei credeva a tutte queste cose e per questo magnificava il Signore. Veniamo a noi, per concludere. Veniamo a noi, o per meglio dire, veniamo al Vangelo. In che modo Gesù ha vinto Satana? In che modo Gesù ha ribaltato la situazione di questo mondo? In che modo Gesù ha benedetto tutte le nazioni? Lo ha fatto attraverso, fratelli, l'umiliazione della croce e la potenza della resurrezione nella tomba. Il Natale è importante, ma il Natale guarda alla Pasqua. Dio ha mantenuto la sua alleanza con Abramo. Dio ha fatto anche questo. Ha inaugurato addirittura una nuova alleanza nel suo patto. Ora tutti i popoli possono beneficiare della misericordia di Dio in Cristo. Le sue benedizioni non sono più limitate ad Israele. Perché? Perché a tutti coloro che riconoscono la loro povertà spirituale, a tutti coloro che riconoscono il loro bisogno di un Salvatore, a tutti coloro che confessano i loro peccati, a tutti coloro che credono che Gesù è morto per i nostri peccati, a tutti coloro che credono di aver sconfitto la morte attraverso la sua resurrezione, a tutti coloro che credono che ritornerà nuovamente per affidare questo mondo ai mansueti e agli umili di cuore, a tutti coloro che lo ricevono come dono di salvezza, Dio ha dato il diritto di diventare suoi figliuoli. Questa è la promessa di Dio. Questa è la bellezza del Natale, del nostro Signore che viene. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Maria non sapeva bene tutte queste cose, ma credeva nella promessa di Dio. Credeva che Dio è consapevole di lei, credeva che Dio l'avrebbe innalzata, credeva che Dio sarebbe stato misericordioso con lei e tutto questo l'ha spinto a lodare il Signore. Affermare che Maria è benedetta non significa costruirle un altare, ma significa lodare insieme a lei Dio, colui che è attento agli umili e che li sceglie, colui che ha fatto per loro grandi cose. Affermare che Maria è benedetta significa sapere insieme a lei che la misericordia di Dio si estende su tutti quelli che lo temono, che osservano e considerano le vie stupefacenti del Signore. che lasciano soffiare il suo spirito dove vuole, che sono obbedienti a lui così come lo è stata lei, che umilmente sono pronti a dire: ecco, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Che Dio ci sollevi dalla nostra misera condizione. Lui ci ha sollevato dalla nostra misera condizione, è stato misericordioso con noi. Magnifichiamo dunque il Signore, inchiniamo il nostro capo ed inchiniamo anche noi la nostra resa al Padre. Amen. Signore, come Maria noi ti innalziamo, perché tu guardi l'umile. Signore, tu non guardi ai potenti di questo mondo. Tu non chiedi di venire davanti a te con grandi cose, ma di venire davanti a te così quali che siamo, così come ha fatto Maria, accogliendo semplicemente le parole della tua promessa, una promessa così grande, così strana e così difficile anche da credere. Ma lei ha creduto, e allo stesso modo, Signore, noi ti ringraziamo perché abbiamo creduto queste cose che sono così strane, così bizzarre, che chi potrebbe credere se non la tua opera dello Spirito avesse lavorato nei nostri cuori? Signore, ti ringraziamo perché tu innalzi l'umile, Signore, ti ringraziamo perché tu ci dai nuova dignità, perché tu ci hai sollevato dal nostro stato, dalla nostra condizione di peccatori, di lontani da te. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai rovesciato le cose. Noi che eravamo ultimi, adesso possiamo essere fra i primi. Tu ci riservi un posto nel tuo regno. Tu ci chiami alla tua mensa. Tu ci inviti nella tua casa, nella casa del Padre. Signore, ti ringraziamo perché tu hai misericordia dell'umile. Signore, ti lodiamo perché tu hai un progetto per questa umanità. Le tue benedizioni che si vogliono estendere in lungo e largo. Facci strumenti, Signore, ancora della tua grazia. Facci strumenti e portatori del messaggio del Vangelo. Signore, che nessuno di noi possa essere così ottuso e così cieco da praticare un Vangelo per i bianchi piuttosto che per gli italiani o piuttosto che per una sola razza. Tu ci hai mandati a predicare e ad annunciare il tuo messaggio ovunque, fino all'estremità della terra. La tua benedizione, Signore, sia su tutti noi, affinché possiamo essere da te dichiarati ancora quest'oggi beati come lo è stata Maria. In Cristo il nostro Signore noi ti preghiamo. Amen. Vogliamo alzarci e cantare.